Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo al Signore tutti insieme la sapienza del Vangelo, la sapienza dello scriba, come termina il discorso delle parabole Gesù, Matteo, che sa trarre fuori dal suo buon tesoro cose nuove, cose antiche. Chiediamolo per noi, che abbiamo fra le mani la cosa più nuova e che celebriamo ogni giorno, il sacrificio, la morte e la resurrezione del Signore Gesù. È l'inizio della creazione nuova. E noi ogni mattina ricordiamo e ci tuffiamo dentro a questa realtà nuova. Il Signore ci dia quella sapienza, davvero, per essere come quel buon scriba di cui parla Gesù. Poi diamo il benvenuto a Sara, però non diamo solo il benvenuto a lei, insieme a lei mettiamo tutto quello che è il nostro rapporto con la Terra Santa, con quei luoghi, con quelle chiese, con quei popoli e con Israele in modo particolare.
Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 13, i versetti dal 44 al 52. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.
Ci siamo fermati tutta la settimana continuando il discorso del capitolo 13, appunto, delle parabole sul regno che Gesù dice alle folle, che spiega in privato ai discepoli, anche se oggi troviamo tre parabole da come meno presenta Matteo al versetto 36, sembra che siano presentate ai discepoli queste, quindi parla in parabole anche ai discepoli. Però nel brani che abbiamo incontrato in questa settimana abbiamo trovato la spiegazione delle due parabole principali, forse, almeno le più lunghe, le più articolate. Le altre parabole sono brevi e toccano un punto particolare, mentre le due parabole più articolate che sono spiegate da Gesù ai discepoli sono quella del seminatore e quella della zizzania. Quella del seminatore, così chiamata da Gesù, è Gesù che dà un titolo a questa parabola, mentre invece quella della zizzania la danno i discepoli, lo danno i discepoli questo titolo al versetto 36, il titolo di questa parabola. E poi abbiamo due parabole molto più brevi, appunto, quella del granello di senape e quella del lievito. E poi in mezzo abbiamo una parola di Matteo stesso, dell'Evangelista, i versetti 34 e 35, che tentano di spiegare il motivo, il perché Gesù parla in parabole alle folle, e lo fa servendosi, e questo è, pare molto significativo, è parso significativo, servendosi del versetto del Salmo 77 e 78: aprirò la mia bocca in parabole, rievocherò cose nascoste dalla fondazione del mondo. Intento quindi del Salmo 77 qui citato, in quel versetto, è quello di svelare cose nascoste, e attraverso questa citazione c'è una interpretazione del modo in cui Gesù si rivolge alle folle da parte di Matteo. Le parabole sono fatte per rivelare cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Spiega così il motivo per cui Gesù parla in parabole alle folle, versetti 34 e 35. Ovviamente il parlare in parabole, nel versetto 35 viene presentato il versetto del Salmo, così è detto per mezzo del profeta, come una profezia, e quindi come le profezie sono spiegazioni, ma sono sempre cose che contengono un mistero, un segreto, perché la profezia, finché non si adempie, nessuno mai la... c'è una parola che parla di un evento, ma è sempre in profezia, e quindi impossibile comprenderla fino in fondo finché questa non si adempie. E così almeno sembra spiegare Matteo, e anche dire perché appunto Gesù parla in parabole, anche se rimane sempre difficile, e rimangono tanti problemi, almeno diciamo così, che sono emersi lungo nella nostra lettura, perché se poi uno confronta le spiegazioni con le parabole, non sembra che ci siano elementi così nascosti che le folle non potevano almeno intuire, se non comprendere. Inoltre Gesù alle folle, nel capitolo 13, parla alle folle in parabole del regno, ma nei capitoli precedenti vediamo che più volte sia lui che il Battista stesso hanno annunciato e parlato del regno. Più volte, in capitoli diversi, Gesù ha parlato del regno, non solo che bisogna credere al Vangelo e convertirsi per entrare nel regno dei cieli, ma anche, per esempio, che ci vuole una giustizia, ha parlato di una giustizia del regno dei cieli, eccetera, tante altre cose che ha detto sul regno dei cieli alle folle. E qui sono dette in parabole perché probabilmente quello che è stato detto in questa settimana e ripetuto più volte, ci sono anche dei segreti che il regno dei cieli ha, appunto perché ancora non tutto è svelato, e ci sono dei segreti che il regno ha e che sono svelati, così sembra, nel capitolo 13 ai discepoli. Il problema è comprendere se quello che poi spiega ai discepoli è così un insegnamento esoterico, così segreto, che non poteva essere detto, oppure poteva essere detto anche alle folle. Poi un'altra considerazione fatta, poi termino qui. Al centro delle parabole del regno abbiamo, non sto a spiegare le parabole perché sono già spiegate e abbiamo detto tante cose, comunque pensando così, che si può dire così, che al centro delle parabole del regno abbiamo da una parte la parola, il seminatore, è il modo in cui Dio regna, è attraverso la parola, e quindi la seminagione, espressione del regno di Dio. Però il regno di Dio non è solo espressione di un'opera che Dio compie, o il figlio dell'uomo nella parabola della zizzania, è il figlio dell'uomo che semina ed è il figlio dell'uomo che raccoglie, che miete, quindi è Gesù. Però non è solo opera di Dio o del figlio dell'uomo il regno di Dio, ma per esempio, come vediamo anche nella risposta, anche nella parabola stessa del seminatore, questo regno di Dio, che è la parola seminata, è anche condizionata dall'accoglienza, e appunto produce buon frutto o non buon frutto, non per una magia, non perché essa è la parola del seminatore e quindi, come dice in una delle parabole, automaticamente cresce. Ma insieme a questo, per Matteo, ci sta anche il fatto che bisogna accoglierla, bisogna essere un buon terreno. Per Matteo, per noi sarebbero contraddittorie le due cose, per Matteo no, questo è il problema. Per Matteo non è contraddittorio affermare una cosa e affermare l'altra. Ecco, vediamo ora però adesso quest'ultimo tratto, questi ultimi versetti dei discorsi delle parabole, in parabole del regno di Dio. Prima cosa, è vero che Gesù non spiega le parabole in segreto ai suoi, però quando pronuncia le parabole alle folle dice che sono parabole che riguardano il regno di Dio, il regno dei cieli, quindi le folle sono già, perlomeno sono indirizzate sull'argomento, verso l'argomento di cui Gesù parla e di cui continua a parlare anche nelle ultime brevi parabole di oggi, più l'ultimo insegnamento.
Guardando queste ultime parabole, soprattutto la conclusione, mi sembra che ci sia una convergenza molto importante, cioè che si potrebbe leggere dalla fine, cioè queste ultime cose che si dicono sul regno dei cieli fanno parte di quel tesoro che lo scriba ha in sé e da cui trae appunto queste cose nuove e antiche. Almeno così mi è sembrato, perché non si parla di uno scriba qualsiasi, si parla dello scriba che è divenuto discepolo del regno dei cieli e in questo lui comprende sia l'uomo che trova per caso il tesoro, sia quello che, diciamo, nella sua vita ricerca questo tesoro e che sarebbe la seconda parabola. Mentre nella terza parabola noi abbiamo questa visione della fine, che riprende appunto quello della zizzania, questa visione della fine in cui abbiamo, come dire, una dimensione larga, più allargata, perché in questa rete tra i pesci finiranno sia l'uomo che ha trovato per caso il tesoro, sia l'uomo che ha cercato la perla tutta la sua vita.
Ma una cosa che è abbastanza evidente in queste due prime parabole è il fatto che entrambi, sia il contadino che trova il tesoro e che il mercante, cioè una volta trovato il tesoro e la perla preziosa, vendono tutto. Quindi penso che Gesù con questa similitudine voglia trasmettere, insomma, o comunque dire che di fronte al regno dei cieli e alla scoperta che uno ne fa al trovare il regno dei cieli, che poi è Gesù presente, e tutto il resto non ha valore, perché la cosa più importante è lui. E quindi si possono benissimo vendere tutti gli altri, anzi si vendono proprio, cioè, a quel punto niente più a valore se non quello che si è trovato.
Due cose piccole che però mi sono piaciute oggi, mi hanno colpito in particolare rispetto alle altre parabole, e sono il termine della gioia. È così esplicitato il fatto di essere pieno di gioia, questo riempie di gioia questo uomo, e poi mi sembra che in generale ci sia forte anche un clima di operosità, di una certa urgenza, una certa fretta, una certa sollecitudine nel reagire a queste scoperte, nell'agire nella questa novità di situazione in cui si trovano tutti. Che forse è un po' la responsabilità che ci è affidata, oltre che al fatto di accogliere la parola c'è poi probabilmente un'indicazione di una risposta anche fattiva in qualche maniera, che probabilmente è resa anche dalla assunzione di responsabilità che i discepoli hanno nella risposta così ferma di quel sì. Avete compreso tutte queste cose? E ne ha dette veramente tante di cose, le sfaccettature del regno sono tante, le parole che ha detto sono tante, e loro rispondono con grande fermezza sì. Mi sembra che anche questo forse sia il segno di una responsabilità che poi in qualche modo loro accolgono.
Io riporto una parola di Origene. Lui dice: il campo sono le scritture, il tesoro è il Cristo, il tesoro da trovare, perché dice: in lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza. Mi sembra in sé molto bello, ecco.
Io pensavo invece a quello che diceva prima, che il campo è il mondo, e mi colpiva perché dopo l'introduzione di Sandro, che ha sottolineato bene come insomma questa presenza del Regno dei Cieli nel mondo sia la parola di Dio pronunciata da Gesù, da Lui realizzata, interpretata e compiuta, che questo tesoro, rimango all'inizio del brano di oggi, è nascosto nel campo, e termina sempre il brano di oggi dicendo che questo scriba, che ha compreso tutte queste cose, simile a un padrone di casa, che estrae dal suo tesoro cose nuove e antiche. Quindi questa operazione di estrarre dal tesoro cose nuove, cose antiche, mi sembra che sia molto connessa con la caratteristica di questo tesoro di essere nascosto. È nascosto, scoperto, viene nascosto di nuovo. Cioè, se non fosse che Matteo fa un esame così, così meticoloso dei termini della parabola, quasi un'allegoria, insomma, perché ogni termine ha un suo corrispondente, uno potrebbe dire che effettivamente il senso di queste prime due parabole è quello che è così prezioso questo tesoro che vale più di tutto, e quindi il senso fondamentale è questo, e quindi vale la pena sacrificare, insomma, vendere tutto per acquistare il tesoro. Però ecco, questo atto di nascondere mi colpiva, e allora niente, volevo leggere un parallelo, secondo me, nella Prima Corinti, che dice così: Prima Corinti 2:6 seguenti: fra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti a nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. E poi dice che a noi è stata rivelata attraverso lo Spirito.
Al versetto 48 dice: quando è piena di tutte le genti, quando saranno raccolte Israele e tutte le genti messe tutte insieme, quindi alla fine del mondo. Allora, nel commento che seguivo, facevo il paragone con Romani 11:25, che dice appunto: l'ostinazione di una parte di Israele è in atto fino a quando non saranno entrate tutte quante le genti in questa rete.
Anche a me ha colpito questa questione che dell'universalità, insomma, di questa parabola, nel senso che tira dentro tutti, come diceva Stelvio adesso, perché i primi due versetti parlano di chi lo cerca, il tesoro, il mercante che va in cerca della, delle perle preziose, ma nel primo versetto in realtà non dice che quest'uomo che la trova in realtà la stesse cercando il tesoro. Lui lo trova, poi capisce che è un tesoro e allora agisce di conseguenza, però appunto mi sembra che non ci sia questa intenzionalità nel cercarlo. Come dire che in realtà per tutti, no? Per tutti gli uomini, anche probabilmente per quelli che non conoscono Cristo, che non conoscono Gesù, che la capacità dettata dallo Spirito di riconoscere il tesoro c'è.
La parola che più mi ha colpito è nascosto. Infatti nella spiegazione che ne dà Matteo alla fine della prima parte delle parabole dice: aprirò la mia bocca in parabole, proclamerò cose nascoste dalla fondazione del mondo. E anche oggi al versetto 44 dice: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto. Allora questo nascondimento è una caratteristica di Dio. Isaia, lo cito un po' a braccio perché non l'ho trovata, dice: veramente sei un Dio misterioso, un nascosto, Dio di Israele. Più o meno penso che faccia così. E nel Nuovo Testamento ho trovato in Colossesi 3 quella bellissima frase di Paolo che dice: voi stessi siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio, e poi quando si manifesterà Cristo anche voi sarete manifestati nella gloria. Allora mi pare che tutte queste parabole, in fondo anche il seme viene nascosto sotto la terra, un po' sepolto. La cosa interessante è entrare in questo processo di nascondimento anche per il credente o il discepolo di Cristo. Cioè, una volta capita questa cosa, Teresina diceva una frase interessante, dice: per trovare Dio che è nascosto occorre nasconderci noi stessi. Vi ricordate questa? La dice spessissimo, eh? Santa Teresa di Gesù Bambino. E credo che la cosa interessante di tutta questa vicenda è nascondersi, perché entri in un processo che poi ha una conclusione, ecco, ma il processo stesso diventa la vita del credente.
Ma io ho fatto questo pensiero nelle prime due brevi parabole. Il regno dei cieli è paragonato sì a un tesoro, e si parla di una perla preziosa, ma non si parla tanto del tesoro in sé o della perla preziosa in sé, si parla del momento in cui il tesoro viene trovato, del momento in cui, soprattutto nella seconda parabola, è un uomo che trova una perla preziosa, che va in cerca di perle preziose e la trova, uno che la trova per caso, uno che l'ha sempre cercata e finalmente la trova. Cioè, mi sembra che l'intenzione qui sia quella di, ho pensato così, di paragonare il regno dei cieli a dei momenti che si presentano nella vita e che bisogna cogliere. Non è tanto una descrizione, come diremmo noi oggi, dogmatica, esaustiva di quello che si può dire del regno dei cieli. Gesù forse non interessa qui, anche perché questo solleverebbe vari problemi, perché per esempio sulla fine del mondo si dicono cose, oggi poi si fa più fatica ad accettarle, i cattivi che vengono cacciati fuori, figli del maligno, sono uomini, quindi rimangono tanti problemi da mettere insieme. A me sembra che tutto il discorso del parabolico di Gesù
è inteso a spiegare, appunto, a convincere i suoi discepoli, o comunque a richiamare i suoi discepoli, che il regno di Dio ha dei misteri. Fra questi misteri, nei misteri del regno di Dio, nei segreti, c'è anche il momento, e appunto per questo è sottolineato che ci sono i momenti da cogliere, perché bisogna essere come questo scriba, sapere cogliere quel momento in cui c'è un tesoro nascosto nel campo che tu sotterri, e viene fatto, è un discorso che viene fatto non solo individualmente, ma viene fatto a tutti i discepoli, rappresentanti di Israele, viene fatto a tutti gli uomini, non è una... E ci sono dei momenti in cui il regno dei cieli si manifesta, sono questi, e bisogna saperli cogliere, e qui sta la saggezza dello scriba, che io non sono pensando, no. A me sembra, è ovvio che tutti si pensa a Matteo, e Matteo parla della sua, di se stesso, mette le parole in bocca a Gesù, però forse si può anche pensare che parla di uno scriba di uno che si confronta con il regno dei cieli, e questo non è solo all'epoca di Gesù, perché il regno dei cieli, è vero, ha delle fasi, con Gesù siamo al vertice, siamo al culmine, ma è un regno dei cieli che è cominciato già prima, molto prima, nell'esperienza di Israele, nell'esperienza dei patriarchi, nell'esperienza dell'umanità, da che il mondo è stato creato da Dio, così lo presenta la scrittura, Dio regna, e Dio il suo regno mica l'ha abbandonato, e quindi questa possibilità c'è sempre stata, e cogliere per un discepolo, questo è il punto, farsi, non dice uno scriba che si fa discepolo di Gesù, si fa discepolo del regno dei cieli, e secondo me questo è sempre stato valido nella storia di Israele, ed è valido soprattutto nel momento in cui Gesù pronuncia queste parole, e sapere cogliere il regno dei cieli al momento di Gesù per i suoi discepoli voleva dire cogliere quello che Dio fa, presenta in Gesù, del regno dei cieli, la centralità, il momento di svolta del regno dei cieli, ma questo è sempre valido. Solo che il problema è, io non sono riuscito a, perché allora, se così è, i versetti 47 e 50 della rete che è gettata e che raccoglie, cioè sul giudizio finale, ci starebbe bene il collegamento dei versetti 51 e 52, starebbe bene con i versetti che parlano di queste due parabole brevi del regno dei cieli, che è un tesoro trovato, o di una perla preziosa, perché poi c'è di mezzo allora, di nuovo, perché Gesù ha già parlato del giudizio finale nella parabola della zizzania, sostenendo che il male ha il problema del male lì. Perché c'è il male nel mondo? Se Dio ha seminato tutto, perché c'è il male del mondo? Là era affrontato in questi termini, però era risolto, diciamo così se si può dire, con l'affermazione che però nel giudizio finale i giusti risplenderanno. Risplenderanno, e quindi sarà il giudizio, il momento in cui verrà fatta loro giustizia. E perché è ripresa qui questa parabola del giudizio finale? Me colpiva, sono fermato qui ma non ho risposte, comunque Gesù lo ripete due volte, riprende due volte l'insegnamento sul giudizio finale all'interno delle parabole, quindi forse è un insegnamento anche per invitare a cogliere le sue parole, ecco, probabilmente, però.